fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Di nuovo sotto il sole, diceva quel saggio di una volta. Niente di nuovo, perché la Juventus, ragazzi, continua a pareggiare in modo diverso, con modalità differenti rispetto agli altri quattro precedenti consecutivi. Ricordiamolo, 5 totali, di cui 3 in campionato. Io vi dico la sincera verità, ricorderete che avevo detto, per quanto riguarda ovviamente l'Italia, quindi il campionato, che insomma le prossime tre, anzi diciamo così, in generale ho detto che Villarreal, Atalanta, Villarreal e la gara contro il Milan ci avrebbero dovuto dire cosa vorrà fare da grande o potrà fare da grande la Juventus. Risposta non ce l'ho ancora, perché francamente mi sento di dire solo questo, forse in maniera definitiva, forse perché siamo alla sesta, non bisogna emettere sentenze certe. Però io personalmente mi sento di dire che per lo scudetto la Juventus non può concorrere. Poi, ovviamente, puntualmente, naturalmente, spero di sbagliare, però la vedo così. I problemi sono tanti, caro Gabriele Latini, e partono. Avevamo detto fino a qualche giorno fa la fase difensiva carente, perché il centrocampo di fatto non fa filtro, non protegge, se non Locatelli. A proposito, a mio avviso il migliore anche ieri contro il Milan, piaccia o non piaccia, ma è così, alla faccia tra virgolette, ovviamente scherzando, dei tanti denigratori e detrattori di questo ragazzo. Ma al di là di questo aspetto, tra l'altro ieri mancava anche Bremer, e guarda caso, ovviamente è un caso, nessun gol preso, ma grazie soprattutto al rigore sbagliato da Pulisic, che credo non ci fosse, così come i due divorati da Leao. La Juventus certo poteva segnare con Gatti, ma se Gatti e anche, diciamo così, McKennie sono gli uomini più pericolosi in attacco, cosa significa? Che lo stesso attacco, non dico che sia inesistente, ma non vanno soprattutto i nuovi. Ora si è spento un po' anche Vlahovic in questo marasma, però Del Piero ieri sera, oggi l'ha ridetto non mi ricordo chi, forse Tacchinardi, cioè, ma non dovevano dire loro, lo stiamo dicendo da tempo anche noi, bisogna definire le gerarchie in avanti, non è possibile che non conosciamo ad oggi, il 6 ottobre se non sbaglio, il centravanti della Juventus titolare. David è da Juventus, io faccio la stessa domanda, Openda è da Juventus, Zegrova che fine ha fatto? Ieri ha risposto Tudor, ha detto nel post gara, ha detto ma io scelgo, quindi nessun problema fisico sulla carta recuperato, no? Totalmente, ha detto no, io scelgo quelli più forti e che mi consentono in corso d'opera di cambiare le partite. Ora Zegrova, che è stato peraltro convocato dal Kosovo, ci mancherebbe altro, sostanzialmente nelle ultime due partite è rimasto, anzi senza sostanzialmente, realmente, concretamente è rimasto in panchina. Secondo me è un comincia a essere un piccolo mistero per quanto mi riguarda, perché non credo che non fosse in grado di sostituire con Sesavo, che peraltro era l'uomo più pericoloso, ma è stato tolto forse perché non era al top della forma, perché era rientrante, non lo sappiamo. È stato tolto anche il Diz, ma il Diz lo sappiamo da tempo, è affaticato, dovrebbe riposare, non è facile però rinunciare a lui, comunque sia, adesso non può nemmeno riposare perché va in nazionale come tanti altri 12, sono 13 totali della Juventus che vanno in nazionale, tra i quali Locatelli è cambiato, non è stato chiamato Gatti questa volta dal CT, Gattuso, che giocherà con l'Estonia e con Israele, sperando la Norvegia perda qualche punto, ma la vedo molto dura, diciamo così, che al 90%, per mutuare una frase di Buffon, l'Italia andrà agli spareggi, e questo significa un grande timore visti i precedenti. A proposito di Buffon, oggi è ritornato, insomma, diciamo così, si è ricordato di essere stato uno dei, sicuramente il più forte portiere della storia italiana e non solo, ma anche un simbolo della Juventus che fu. Oggi il capo delegazione della nazionale ha detto: con la Juve ho vinto 13 scudetti, non 11. Bisogna considerare anche quelli vinti sul campo e revocati in seguito a decisioni giudiziarie. Per me quei titoli hanno lo stesso valore. Poi ovviamente ha parlato della nazionale. Come vi dicevo, al 90% l'Italia dovrà fare lo spareggio per andare ai prossimi mondiali. Le ultime partite del girone dovranno prepararci per arrivare al meglio a quel momento. Noi siamo sicuri che con questa unità tutto sia possibile. Serve attaccamento alla nazionale, fondamentale, non c'è dubbio, ma serve anche per quanto riguarda la Juventus un attaccamento particolare a questa maglia, ma soprattutto servono persone in grado di sopportarne il peso, che notoriamente non è come quello di tutte le altre squadre. Questo ormai mi sembra abbastanza chiaro. Io temo, veramente ho un po' paura, che diversi calciatori non riescono a supportare, a sopportare questo peso. Detto dei calciatori, che magari alcuni forse non sono quello che ci aspettavamo, anzi sicuramente no per il momento, senza dare giudizi definitivi, ci mancherebbe altro, sempre prove di appello, perché abbiamo giocato 6 giornate di Champions League, 2 di campionato, 6 giornate di campionato, 2 di Champions League, quindi è ovviamente tutto provvisorio nei giudizi. Ma Tudor, un po' meno provvisorio secondo me il giudizio su Tudor, nel senso che la Juventus commette sempre gli stessi errori o comunque ha sempre gli stessi difetti, cioè non si riesce a fare qualche passettino avanti, soprattutto a livello, se vogliamo, tattico, no? Perché a parte ieri, l'ultima parte in cui non so se sia stato costretto, alla fine ha giocato con questo famoso 3-5-2 che in fase di non possesso diventa 5-3-2, e ha aperto un po' all'ipotesi che possa essere riproposto, però poi ha anche aggiunto: ogni allenatore deve comunque seguire le proprie idee. Io invece ti dico, caro Igor, è vero questo, o meglio non le deve sicuramente smentire, rinnegare, ma dico anche che deve adeguare anche la sua idea calcistica alle caratteristiche dei calciatori, come fanno le altre squadre e soprattutto come fanno i grandi allenatori, perché se non si fa questo si rischia di finire nel tunnel dell'integralismo, che non porta a buone cose. L'integralismo tattico nel calcio ormai è cambiato un po' tutto, no? E quindi tu devi cercare di variare rispetto alla partita, rispetto all'avversario, rispetto al momento di alcuni calciatori, ma soprattutto, insisto, rispetto alle caratteristiche degli stessi. Ora, al di là della partita di ieri, da commentare, da non commentare, quinto pareggio consecutivo, dobbiamo sempre e comunque proiettarci in avanti. Questa sosta servirà a fare delle grosse riflessioni, a mio avviso, e cercare di trovare la medicina giusta per guarire da quella che ormai è una pareggite che mi fa purtroppo pensare a Thiago Motta, ma non solo perché stanno uscendo tante X sulla ruota della Continassa, anche per alcune scelte. Per esempio, negli ultimi tempi, l'ho detto anche ieri in diretta con Alessandro Santarelli durante Colpo di Tacco, è vero che è stanco perché sta giocando tutte, il Diz è stato sostituito 3 volte, ma negli ultimissimi minuti, ma è anche vero che lo sto rivedendo al centrocampo, cioè lui va a centrocampo per prendersi la palla e questo non dovrebbe avvenire. Lui deve stare, lo ha detto lo stesso allenatore, salvo poi però vederlo un po' lontano dalla porta, deve stare più vicino alla porta, però negli ultimi tempi purtroppo non lo vediamo, fortunatamente sulla linea laterale dove lo schierava Thiago Motta commettendo un delitto calcistico, no? Se possiamo usare questo termine. Però si sta un po' allontanando, lui deve stare lì vicino perché scambia con i compagni, perché può andare al tiro. È chiaro che facendo un lavoro un po' diverso e quindi dovendo correre un po' di più anche in fase di non possesso o dovendo prendersi la palla in un po' di metri dietro, è chiaro che si stanca anche di più. Però manca un giocatore, e questo purtroppo è il problema atavico della Juventus degli ultimi anni, un giocatore in grado di costruire il gioco, di fornire palloni giocabili all'attacco, per esempio ai trequartisti, che sono ovviamente una via di mezzo, cioè riescono a connettere centrocampo con l'attacco, e invece purtroppo questo non avviene. Lo stesso con Cesao ieri, parecchie volte partiva da dietro, anche perché questo è un altro tema, un altro problema, non aveva una mano, diciamo sotto il profilo offensivo, non aveva una mano su quella fascia di Kalulu che non è colpa sua, è un difensore. Se continua a giocare quarto a destra della linea mediana, è chiaro che tu lo depotenzi. Sì, magari sei un po' più coperto, però che segnale dai agli avversari? Altra domanda. Che fine ha fatto João Mario? Non lo so. Io non lo so, non si vede più, quindi non, l'abbiamo scambiato, l'abbiamo preso con Alberto Costa, nulla. Poi Openda abbiamo detto, David abbiamo detto, Zegrova lo stesso, sulla carta le parole di Tudor sanno di bocciatura, almeno nelle ultime due gare. Domanda, questo mercato che è stato definito, diciamo non top, ma insomma da 8 parecchi, no? Il secondo mercato migliore, l'ultimo è quello che si è chiuso il primo settembre, il secondo miglior mercato dopo il Napoli, forse dobbiamo rivedere un po' i giudizi, perché stenta a decollare questo mercato, in particolare ovviamente gli attaccanti, fermo restando João Mario che per il momento non dico che sia stato messo da parte, ma viene utilizzato pochissimo. Lui tempo fa disse deve imparare la fase di non possesso, però qualche volta la Juventus potrebbe iniziare una benedetta partita con l'intenzione di avere il pallino del gioco in mano? Domanda, sì o no, altrimenti entriamo in un altro campo, quello del coraggio, che probabilmente non lo ha, comunque ne ha poco. Ieri, per esempio, dopo l'occasione di Gatti, la Juventus si è fermata e purtroppo ha rischiato di perdere. Fortunatamente Leao non era, come spesso accade in giornata, come sapete insomma è subentrato, e la Juventus si è salvata, altrimenti staremmo a parlare di la prima sconfitta stagionale, perché la Juventus, attenzione, ancora non è stata sconfitta, ma è relativo questo dato. Se tu comunque su 6 partite in campionato, parliamo ovviamente, ne pareggi 3 e ne vinci 3. L'Inter, che ne ha perse 2 e ha gli stessi punti tuoi. Ecco perché vi dico che spesso poi i pareggi diventano dei punti persi. Ieri magari un po' meno, non lo so, in realtà alla fine forse è più il Milan che deve recriminare, no? Perché ha avuto più occasioni della Juventus, quel rigore, ripeto, a mio avviso quasi regalato, però in generale la Juventus deve cambiare marcia anche sotto il profilo della testa. Io non riesco a capire perché Tudor abbia fatto questa che io chiamo una involuzione rispetto alle 9 partite dello scorso campionato. È vero, lì c'era un obiettivo e magari dovevi tentare un po' dovevi attaccare un po' di più, eccetera eccetera, però Tudor, al di là di quello, non è che uno gli chiede, almeno io, una squadra all'arrembaggio tipo Zeman del terzo millennio, per intenderci, no, però nemmeno una squadra che troppo conservativa. Così a mio avviso, ragazzi, questo a mio avviso ultimamente mi sta entrando nella testa, secondo me così non si va molto molto lontano. Oggi 19.35 Franco Leonetti con la sua rubrica Zebre e Leonetti, poi alle 20.05 rifacciamo una chiacchierata come facciamo più o meno una volta al mese con Giocondo Martorelli, che è agente FIFA. Nel frattempo sono arrivati tanti messaggi, quindi parola e musica a Gabri Latini.
Ciao Quintiliano, Alessia Dublino. Allora, diciamo che il pareggio ci può anche stare. Ho sentito persone sulla radio che dicevano che preferivano che la Juve avesse provato a vincere alla fine, eccetera, eccetera, che preferiscono provare a vincere col pericolo di perdere, però che almeno ci hanno provato. Io non sono d'accordo su questo. Però quello che voglio dire è che vedi che Kalulu non azzecca un cross, porca miseria, cambia qualcosa. Non dico devi togliere Kalulu, ma Kalulu in quel ruolo ovviamente è in difficoltà.
Sì.
Vedi, cioè, hai messo le due punte negli ultimi 20 minuti, però secondo me ci sono delle... non ha messo Zegrova, cioè ci sono tante cose che io non riesco a capacitarmi. Il pareggio ci sta, però onestamente questi pareggi stanno cominciando a pesare e, come abbiamo visto l'anno scorso, alla fine non si è andato da nessuna parte. Non dico che l'obiettivo di vincere lo scudetto, però almeno provarci. Poi la rosa quest'anno è molto meglio di quella che era l'anno scorso, abbiamo diversi cambi, quindi anche in gara in corso, come fa Conte adesso, che anche lui era uno che era sempre fissato con le 3-5-2, proviamoci, dai.
Grazie.
Comunque un pareggio va bene, però onestamente da con le piccole adesso mi aspetto molto di più da questo allenatore. Ciao.
Grazie Alex, un abbraccio. Un pareggio va bene se tu magari quelle prime le hai vinte di gare, perché se è il quinto consecutivo, diciamo il terzo, ora parliamo di campionato, qualcosa non va. E poi altro elemento di cui discutiamo spesso, io su queste cose sono abbastanza, cioè Tudor ormai mi pare di capire che in tutti questi pareggi, a parte Verona, abbia visto il bicchiere mezzo pieno, cioè non puoi, non è da Juventus accontentarti, ma lo sai, ha giocato 9 anni con la Juventus, 8+1 quando tornò, in realtà giocò pochissimo, però insomma l'ambiente lo conosce molto molto bene, e quindi anche queste dichiarazioni sanno anche di messaggio un po' così rispetto ai tuoi calciatori e magari, se non soprattutto, rispetto all'avversario, così come l'atteggiamento, perché se schierica Lullo, io non dico che sia in difficoltà, lui sì, ti può fare la fase difensiva, però non dà supporto all'attacco, e nel 3-4-2-1 i due esterni di centrocampo, quindi nell'altro caso ovviamente Cambiaso, dovrebbero essere fondamentali, e invece purtroppo non è così, non è così. Vai Gabri.
Sì, Paolo da Ferrara.
Paolo.
Beh, per giudicare ieri sera ci vorrebbe un romanzo, nel senso che il nostro allenatore, secondo me, ha paura di perdere una partita, perché sa l'importanza di cosa vuol dire perdere una partita con la Juventus, ma ieri sera veramente non ci ha capito niente. Già per me non ci ha capito niente a Villarreal, ma ieri sera veramente ha fatto una formazione assurda. Terzini che devono fare gli esterni, tira giù con Seisao, lascia in campo David, scivolato, è stato, posso dire, imbarazzante giudicare una cosa del genere. Siamo stati in balia del Milan, il rigore ovviamente ce l'hanno inventato contro, sono d'accordo, però una prestazione della Juve ieri sera che è veramente inconcepibile. Sbagliare tutto è una cosa che sinceramente non me l'aspetto da Igor, sembra che abbia pure di perdere una partita, io non riesco a capire. E poi questo ostracismo messo Zegrova nella conferenza stampa, ho capito che non giocherà mai. Non vorrei che ci fosse una questione tra croati e kosovari, perché veramente sarebbe assurdo. Cosa ne pensi? E
no,
posso dire sempre.
No, grazie, no. Addirittura è una questione che sfiora il politico, ragazzi, no, non credo proprio. Però quella risposta di Tudor, siamo rimasti un po' stupiti, sia io che Santarelli ieri, è come se l'avesse tagliato, perché non è che ha detto deve ancora recuperare, non è al meglio, anzi in realtà nelle ultime gare si pensava potesse avere più minutaggio, invece è stato escluso nemmeno un minuto, e quindi questo è poi quella risposta che vi ho detto. Allora, ho parlato prima di Motta. Allora, Fabrizio Romano sul suo canale YouTube dice che il Monaco sta pensando ad esonerare Utter, che ha avuto difficoltà nella gestione del gruppo in queste prime settimane, eccetera eccetera. L'esonero sembra molto vicino, se non imminente addirittura, dice il collega. Da quanto mi raccontano, il Monaco in queste ore ha chiamato l'ex allenatore del Bologna e della Juventus, ovviamente, Thiago Motta. Vai Gabri.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco,
a me sembra che questa squadra, questi giocatori da Juve non ce n'è quasi nessuno.
Mamma mia.
Se tolgo Bremer, se tolgo Ildi, se tolgo Vlahovic, per il resto vedo che non c'è personalità, non c'è voglia di vincere, perché anche ieri sera agli ultimi minuti non vedevo la squadra che volesse vincere, cioè palleggiava, aveva il possesso palle come fosse, non so, nei minuti di recupero, che vinci la partita e tieni il possesso palla, quello può essere una cosa normale, ma se è sullo 0-0 francamente non va bene, ecco, una situazione del genere, ecco, una squadra che secondo me è sulla stessa lunghezza d'onda dello scorso anno, nulla più. Vedremo quello che succederà in corso d'opera, ma io non sono molto ottimista. Un abbraccio fino alla fine.
Grazie, bravo, hai sottolineato un aspetto importante, presumo tu fossi allo stadio, ne discutevo stamane con il solito amico che ogni mattina dopo le gare mi manda 700 messaggi mentre io comunque lavoro sul sito. In realtà, proprio all'ultimo, sembrava quasi la Juventus aspettasse il fischio finale, il triplice fischio. Ecco perché qui entriamo nel campo, l'abbiamo accennato prima, della mentalità, dell'atteggiamento. Io non so se la Juventus possa continuare così, perché poi i pareggi sono il frutto anche di questi atteggiamenti, no? Poi ogni gara fa storia a sé, quindi ogni pareggio è stato ottenuto, è stato diciamo contraddistinto da dinamiche diverse, però alla fine pareggi, ma delle costanti ci sono nei vari match, per esempio questa di aver tra virgolette paura qualche volta di prendere in mano il pallino del gioco, oppure provare. Ieri dopo il rigore sbagliato abbiamo detto ora la legge del calcio, loro hanno sbagliato il rigore, si deprimono tra virgolette, parliamo del Milan, e la Juventus si esalta, invece no, anzi sembra quasi che avesse più paura di prendere gol, e mi pare strano, questo è un atteggiamento che va secondo me assolutamente cambiato. Tra poco Franco Leonetti, preparate le domande. Allora esprimetevi sulla medicina giusta, quale sarebbe per guarire questa Juventus dalla pareggite? Speriamo insomma di trovarla in questa sosta per le nazionali. 13esima giornata, Juve-Cagliari, sabato 29 novembre ore 18, 14esima giornata, Napoli-Juve, domenica 7 dicembre 20:45, 15esima giornata, Bologna-Juve, domenica 14 dicembre alle 20:45, 16esima giornata, Juve-Roma, Juve-Roma sempre sotto Natale, non si sa perché, sabato 20 dicembre, ore 20:45. La Coppa Italia invece contro l'Udinese, rispetto agli ottavi di finale, Juventus-Udinese appunto martedì 2 dicembre, ore 21. Allora, io vorrei sapere adesso se il dottor Franco Leonetti abbia o meno la medicina giusta per guarire dalla pareggite. Franco!
Ciao Quint, non ti vedo ma ti sento e quindi va benissimo così. Un abbraccio a te, alla regia e ovviamente a tutti i nostri ascoltatori.
Io ti vedo e ti sento, in realtà mi aspettavo dopo queste giornate una di quelle maglie trasgressive un po' rock, invece una normalissima, un normalissimo.
Qua fa freddo, Quint, so. qua fa freddo, a Torino fa parecchio freddo in questo periodo, quindi le magliettine torneranno in tempi più consoni.
Non c'è dubbio. Allora Franco, scherzi a parte, insomma questa Juventus, quinto pareggio consecutivo, terzo in campionato, io mi aspettavo che nell'ultimo trittico di capire la Juventus cosa potesse fare da grande, ancora devo dirti la verità, non l'ho ben capito, ho l'impressione però che per esempio, però spero di sbagliare, tutto prematuro, siamo all'inizio, che il discorso scudetto vada accantonato salvo sorprese, ma in generale a parte questo c'è una medicina per guarire da questo trend di X, Franco?
Intanto insomma sul discorso scudetto io personalmente, ma credo anche tu, ma credo tutti noi a Radio Bianconera siamo sempre stati molto chiari, io credo che la missione della Juventus quest'anno sia quella di rompere le scatole il più possibile a quelli che in questo momento stanno davanti, alle squadre più attrezzate che sono partiti con i favori del pronostico, penso ovviamente al Napoli campione d'Italia, all'Inter. Io personalmente ho sempre detto che credo in una Juve che possa essere competitiva, se poi a marzo ti trovi lì è un altro discorso, ma sai, la medicina la deve trovare Igor Tudor. Sembrerà banale dirlo e sarà ancora più lapalissiano dire un altro aspetto e sottolinearlo: se non tiri in porta non segni e se non segni non vinci le partite. So che le analisi si spostano sui vari settori, sugli uomini, poi se vuoi facciamo anche un'analisi approfondita sugli uomini, però è proprio su questo aspetto incentrerò il mio editoriale di domani, la solita frecciata alle 18 su bianconeronews.it. La Juve fa poco in attacco, ormai atavica questa cosa nelle ultime stagioni, però da Tudor con tre attaccanti come Ain Rosa e due sono nuovi acquisti, io mi aspetto delle soluzioni d'attacco, perché quello che è mancato anche ieri contro il Milan è proprio questo, cioè la Juve crea un'occasione da gol gigantesca, clamorosa come quella di Gatti, che ripetiamolo perché ho sentito tanti tifosi, era in fuorigioco, non era offside, la posizione era regolare, Maignan fa una parata straordinaria, poi la Juve concede tre occasioni clamorose da gol, il rigore e quelle due di Leao, quindi il problema è che se tu continui a pareggiare e non riesci a vincere, sì, magari dietro puoi registrare la situazione, puoi sicuramente fare meglio a centrocampo, ma devi segnare, devi creare. E nelle ultime stagioni il tallone d'Achille della Juventus è sempre stato questo.
Però Franco, io voglio anche fare il focus su Tudor, o meglio, sull'atteggiamento della Juventus. A me dà l'impressione di non partire mai per dominare, controllare, avere il pallino del gioco del match, o comunque, per esempio, in alcune circostanze durante la stessa gara, tipo ieri dopo il rigore sbagliato da Pulisic, io sinceramente mi aspettavo una Juventus, dico, forse l'occasione nostra, invece poi sembra quasi che abbia paura. Per esempio, dopo l'occasione di Gatti, stop, la Juventus non è quasi più esistita, al di là di quello che dici tu, poi ne parleremo magari del discorso attaccanti, però forse dovrà cambiare anche atteggiamento, al di là poi del modulo, poi vedremo se cambierà, se non cambierà. Ieri l'ultima parte, il 3-5-2/5-3-2, cioè non credi che anche lui debba, che tra l'altro Franco, rispetto alle 9 gare dello scorso campionato, è un'involuzione questa, secondo me, come atteggiamento.
Sì, guarda, concordo, infatti anche nella frecciata di domani analizzo questi aspetti. In questo momento è chiaro che si debba non contestare Tudor, ma si debba cercare di capire profondamente che cosa ha in testa. E se mi permetti, il primo passo è stato compiuto ieri. Noi in questa stagione, e anche in parte sul finale della scorsa, non avevamo praticamente mai visto un cambio di modulo, un cambio di atteggiamento. Ieri Tudor capisce che in quel momento servono tre centrocampisti e si mette, giustamente come hai detto tu, 3-5-2. Io credo che questa possa essere una missione per cui Tudor si senta ormai pressato anche dai 5 pareggi purtroppo conseguiti da una situazione che va evoluta. Non si può continuare così. Lui aveva un'idea chiara di gioco, almeno nella sua testa, ha trasferito dei dettami ai calciatori, però poi quando tu fai 5 pareggi consecutivi e 3 vittorie in campionato, vuol dire che ci sono parecchie situazioni che non funzionano. E allora l'allenatore, se le cose non funzionano, visto che io ritengo Tudor molto più flessibile, meno testardo di Thiago Motta, e ha un pregio incredibile Tudor che deve sfruttare al meglio, cioè ha un rapporto molto sincero, cristallino e solare con lo spogliatoio, e quindi io mi auguro che Tudor possa rivedere alcuni fattori e alcuni suoi dettami, perché questo 3-4-2-1 ha funzionato in alcune situazioni, non ha funzionato sempre, e soprattutto, e ti riconosco la paternità di quello che hai appena detto Quint, questa è una Juve che non potrà dominare 90 minuti, 95 minuti le gare, ma deve provare a dominare almeno dei pezzi di gara, e soprattutto non può avere una discrepanza tra un primo tempo come quello di ieri, attento, fatto con sagacia, concentrazione, e un secondo tempo dove puoi prendere due gol e perdere la partita. Serve continuità sia d'atteggiamento, che magari può darlo un nuovo modulo, ma soprattutto nella concentrazione e nella condotta di gara, altrimenti diventa veramente un problema grosso.
Diventa un problema, è uno dei problemi, l'ha detto prima tu, riguarda il centravanti, l'attacco, ma in particolare il ruolo del centravanti. Dopo l'acquisto di Openda, abbiamo detto tutti, ma lo stesso Tudor in realtà, finalmente può anche modificare, variare, eccetera, perché ricordiamolo, c'è anche David che è stato preso all'inizio del mercato. Ora però mi chiedo, Franco, il fatto, lo ha detto anche Del Piero, ma non solo, intanto che non ci sia una gerarchia ben definita come numero 9, tra virgolette, ma David, reduce da 2 clamorosi gol falliti, insomma anche ieri goffamente è caduto, eccetera, Openda non si riesce a capire bene quale sia il suo ruolo, e Vlahovic si sta un po', non dico spegnendo, però forse si sta facendo ingoiare da questo momento, no? Non proprio positivo. Poi a destra dei quattro schiera quasi sempre Kalulu, quindi di fatto un atteggiamento difensivo. Domanda: Joao Mario che fine ha fatto? Di Openda e di David abbiamo parlato, e poi ci metto anche Zegrova che nelle ultime due partite 0 minuti, la risposta l'hai ascoltata di Tudor, no, io metto quelli forti eccetera. Ma non è che sia stato troppo sopravvalutato il mercato della Juventus, Franco, alla fine della giostra?
Sai, quindi io lo dico sempre, no? Il mercato sulla carta può essere esaltante, meno esaltante, ma poi c'è la riprova del campo. Quella è la vera prova se un mercato è stato funzionale, se è stato eccezionale, eccellente, sufficiente o insufficiente. È chiaro che in questo momento il mercato non sta dando degli apporti. Tu hai parlato di David, i clamorosi errori. Io su David voglio mettere in evidenza un'altra cosa. Credo che ci sia una fotografia che sia eloquente nella partita di ieri, 28esimo del primo tempo, con Seisau va via sulla destra, mette in mezzo un pallone deviato, passa tra una selva di gambe, David è appostato sul secondo palo, non riesce a leggere, a intuire la traiettoria e non ha il killer instinct, perché lì un Inzaghi, un Pippo Inzaghi dei bei tempi, avrebbe fatto 2 passi in avanti e avrebbe depositato in rete. Quello che a me personalmente, da uomo di calcio che osserva il calcio e che lo ha giocato, e vedere un centravanti della Juve, perché nelle ultime due partite è partito lui da titolare, che non riesce a leggere la traiettoria e non ha la sintonia con il gol in questo momento, è un problema. È un problema perché Vlahovic, tu dicevi, si è spento, ma si è spenta tutta la Juve nelle ultime partite. Non è solo Vlahovic, Openda è lecito attendersi molto di più sia da lui che da David, ma in questo momento abbiamo visto poco pochissimo. Ecco perché io voglio battere sul tasto di una Juve che sta creando poco pochissimo e deve fare molto molto di più. Ed è inevitabile, lo sappiamo, non voglio parlare la lingua degli allenatori, bisogna fare bene tutte e due le fasi, e per fare bene tutte e due le fasi Quint deve essere la squadra a muoversi in maniera armonica. Però ragazzi, quando arrivano i palloni sotto porta, non voglio tornare a Villarreal con David che clamorosamente sbaglia un gol da mezzo metro mettendo il destro e non il sinistro, lì è proprio una questione di istinto e di modalità non ottimale nell'affrontare la pressione, la maglia della Juve, gli impegni. Cioè qui bisogna avere cattiveria, e io in David almeno in questo momento non vedo cattiveria, invece su Openda lo vedo molto confusionario, molto frenetico, quasi dovesse dimostrare tutto subito. Su Zegrova aspettiamo novità da Tudor. Questi sono tutti aspetti su cui l'allenatore, non dico dovrebbe rispondere in conferenza, ma dovrebbe dare delle conferme sul campo, perché io le conferme me le attendo sul rettangolo di gioco, le parole le porta via al vento e non so.
Ah, su questo non c'è dubbio. Quindi Franco, diciamo così, ora ha 2 settimane per riflettere, per analizzare, per studiare Tudor. Dimmi cosa ti aspetti?
No, io mi aspetto, allora, dire solo il cambio di modulo è un discorso che può andare bene per i tifosi, no? Perché i tifosi chiedono il cambio di modulo. Ieri sera me hanno scritto in tanti: deve giocare 4-3-3, dovrebbe giocare 4-2-3-1 sfruttando tutta la qualità in avanti come fece una volta Allegri. Ma il cambio di modulo secondo me è importante, ma è riduttivo. E l'atteggiamento è ciò che dicevi tu prima, cioè tu puoi cambiare tutti i moduli che vuoi a seconda delle caratteristiche dei giocatori che hai, questo mi pare evidente, certo. Ma poi deve essere l'atteggiamento di squadra. Se non ti muovi in maniera armoniosa e non hai degli equilibri, vogliamo parlare delle 2 occasioni che ha avuto Leao ieri sera? La Juve viene imbucata sistematicamente. E qui è il solito problema per cui se non hai centrocampo che scala e va a proteggere, il centrocampo che avanza con delle folate, con inserimenti a supportare gli esterni e gli attaccanti, tu hai una squadra monca. La realtà è che in questo momento, purtroppo, io continuo a essere ottimista e fiducioso, però poi non si può chiudere gli occhi davanti a certe prestazioni, mi pare evidente.
Eh sì, ci sono 3-4 messaggi per te. Iniziamo Marco da Torino, che saluto. Buonasera Quintiliano, buonasera Franco. Non credi, Franco, che fino a quando non avremo una società forte saremo sempre qui a discutere della squadra e dell'allenatore? Cosa ne pensi? Un caro e cordiale saluto.
Beh, saluto Marco e dico che rispetto a 6 mesi fa c'è una società che almeno si fa sentire. Beh, passi avanti sono stati fatti, sì, mi pare certo. Evidente. Poi è chiaro che il tifoso, no, vede la Juve non andar bene e soprattutto questa è una Juve che in questo momento non esalta, e allora poi la frustrazione e le arrabbiature si ripercuotono su tutti gli aspetti Juventus, compresa la società. Ma mi sembra che ci sia una società con Mollì, con Chiellini e con Modestò, dovrà arrivare un direttore sportivo. Io credo che in questo momento il problema vero sia trovare una quadratura tecnico-tattica sul Prato Verde, e lo deve fare Igor Tudor, mi pare.
Certo. Un altro Franco, però sempre da Torino ma Borgo Filadelfia, domanda per un altro Marco, scusami, domanda per Franco. Ieri Modric ha fatto capire qual è uno dei nostri grandi punti dolenti, senza pensare a piani. Cioè, secondo te c'è qualche piede intelligente, tra virgolette, realmente acquistabile a gennaio? Rock on e forza Juve.
Rock on sempre, acquistabile a gennaio,
forza Juve anche.
Vabbè, siamo su Radio Bianconeri. Rock on sempre, ma forza Juve non è scontato, è qualcosa di più. L'abbiamo sulla pelle tutti quanti. Non credo di doverlo ribadire, però ribadiamolo: forza Juve, ok? Così siamo tutti più tranquilli. Sì, è una battuta,
certo.
No, io credo che trovare l'uomo di fosforo, l'uomo di ingegneria a gennaio per farti cambiare il centrocampo sia molto molto complicato. Io quest'estate avrebbe voluto, no, lo Hjulmand della situazione, però poi non c'erano i soldi, questo l'abbiamo spiegato tante volte. Io credo che a gennaio, se vai a cercare un centrocampista, devi trovare un uomo di rottura, di inserimento, che abbia gol nei piedi. Poi magari per l'ingegnere con tanto fosforo si può pensare all'estate. Questo non vuol dire che debba essere un'annata di patimenti e sofferenze, cioè si può giocare anche senza regista, però devi avere poi un dinamismo e una quadratura di squadra che ovviamente ti consente poi di fare la Juve, ecco.
Quindi se non c'è la possibilità di prendere un regista, sarà molto difficile. A gennaio servirebbe un simile Rabiot?
Io, guarda, sono innamorato di Vidal da sempre, l'ho citato anche nel mio editoriale.
Io
sono un vedovo di Arturo Vidal, assolutamente.
Ognuno di noi, però non casualmente ho detto Rabiot, no, perché comunque è andato, sì, certo. È tornato da Allegri nel Milan, e credo che insomma sia stato comunque un ottimo acquisto. Magari poi la Juventus, non so, non credo l'abbia trattato.
Sì, anche se devo dirti la verità, a me ieri sera Rabiot non ha impressionato.
Di fatto nemmeno, allora, Modric non ha fatto il Mostric, ma 2-3 cose che ha fatto, Franco, erano decisive. Per esempio, quello è Modric.
Stiamo parlando di un fuoriclasse assoluto. Esatto. Ragazzi, a 40 anni.
Tra l'altro, esatto.
Ciao, tra l'altro.
Ciao Quintiliano, Paolo da Formia. Lo dico con affetto per Tudor, ma chiedo a Franco. Secondo te il fatto che l'allenatore non sia un giocatore che agli occhi di tutti spacchi le partite come Zegrova è una cosa fatta bene? che non usi un giocatore.
Scusa,
mi aspetta perché è lungo. Che non usi un giocatore, sì, che agli occhi di tutti spacca le partite come Zegrova è una cosa fatta bene. A questo punto non dovrebbero giocare neanche con Sesao e il Diz. Ma che differenza c'è tra Motta, che faceva fuori i giocatori in maniera brutale, come detto dal padre di Jusen, e Tudor, che li fa fuori in nome di una idea di gioco, dove però utilizza con Sesao? Se non gli piaceva il mercato, doveva dimettersi. Ma è possibile che ogni anno ci sia chi tenga la Juve prigioniera?
No, io non concordo in nulla. Saluto Paolo, rispetto il suo pensiero, ma non concordo in nulla. L'ho detto prima, c'è un'abissale differenza tra Thiago Motta e Tudor. Tudor ha un rapporto solare schietto e sincero con lo spogliatoio, il suo predecessore lo ha distrutto. Un anno fa in questo periodo lo spogliatoio della Juve era già completamente devastato, quindi ci sono due è una differenza totalmente abissale, anche qualcosa di più. No, la realtà è che io adoro Zegrova, lo considero un giocatore fortissimo, però non, io non penso proprio che Tudor faccia delle scelte sulla pelle della Juventus o delle scelte per autopunirsi. Probabilmente in questo momento ritiene che Zegrova non abbia ancora il minutaggio e la forma adatta per fare la differenza nella Juve. Per fare la differenza nella Juve ci vogliono tante cose. Anche io ieri sera, quando ho visto Conceição uscire, ho pensato a Zegrova. Però se ci si riferisce, credo che Paolo si riferisca alla partita di ieri sera, l'ho detto prima e lo ribadisco, Tudor fa una cosa che secondo me sulla carta poteva anche essere intelligente, cioè rinforzare il centrocampo. È la prima volta che vediamo la Juve giocare con tre centrocampisti e mette i due attaccanti come Openda e Vlahovic per cercare di sfruttare la loro freschezza. Quindi ieri non era possibile mettere dentro Zegrova anche per 5 minuti, perché l'idea di Tudor era quella di coprirsi, non correre dei rischi che poi la Juve corre lo stesso, e tra l'altro non producendo nulla di nulla da lì fino al 93esimo. Quindi io non credo che Tudor stia facendo fuori nessuno, sta cercando anche lui una quadra che al momento non pare arrivare.
Allora Stefano, sostanzialmente dice Franco, ma questo è chiaro, Tudor non è autolesionista, ci mancherebbe altro. Stefano ci dice: buonasera Quintiliano, parole sante e quelle di Franco, a questa squadra manca cattiveria agonistica per andarsi a mangiare il pallone. Poi possiamo parlare di tecnica, di schemi, di moduli, ma se manca quella cosa lì la partenza, il resto viene di conseguenza, appunto Stefano. Eppure è strano, Franco, che uno come Tudor non inietti questa cattiveria agonistica.
No, Tudor mi risulta che l'abbia iniettata, però poi bisogna vedere chi la recepisce. Guarda, io ti faccio un esempio, non so quanti l'hanno notato, ma ragazzi, Cambiaso, che è un giocatore ormai involuto, ha bisogno di verticalizzazioni, di spazio, di praterie sulla corsia. Avrai notato anche tu che ieri nel primo tempo ci si trovava con Kelly che saliva, Cambiaso che scambiava con Ildiz ed erano in tre,
esatto,
sulla stessa mattonella.
E ci rimetteva Ildiz, secondo me, alla fine.
Questo vuol dire confusione, cioè usufruire di Cambiaso in questo momento, in questo modo, è sbagliato. Cambiaso appare involuto, secondo me lo è. Cambiaso è bravo a andare per vie centrali, sta facendo anche il centrocampista aggiunto, però io cosa chiedo a Tudor? Di fare delle scelte, non dico definitive, ma delle scelte per invertire la rotta. Cambiaso così serve a poco. Poi vedo che tanti tifosi ce l'hanno con Kalulu, che l'ho già detto tante volte, nel Milan faceva questo ruolo, anche se non ha difesa a 4. Il problema non è João Mario che difende poco e attacca molto, il problema è l'equilibrio, il dinamismo e la cattiveria di una squadra come la Juve ad andare a difendere e a zannare l'avversario lassù. Se non crei, se non tiri in porta, le partite non le vinci, e in primis ci vuole l'atteggiamento.
Allora, prima di salutarci Franco, ti leggo il messaggio di Pietro da Roma. Ciao Quintiliano, ciao Franco, secondo me è stato un calo fisico ma anche poca lucidità, d'accordo sul fatto che Tudor debba studiare come risolvere i problemi della squadra. La cosa peggiore che ha fatto Igor ieri è togliere il Diz e Conceição insieme, senza mettere qualcuno che potesse inventare Zegrova o Azic rock and roll. Questo è il saluto ormai quando ci sei tu.
Ovviamente. Guarda, io credo che le intenzioni di Tudor fossero anche buone. Sì, probabilmente togliere con 6 Sao. Io avrei, ieri avrei tolto più Ildiz che con 6 Sao, perché con 6 Sao ieri nel primo tempo e anche in parte nel secondo mi ha dato la sensazione di essere l'uomo incontrollabile, l'uomo
più pericoloso. L'uomo che esatto, sì, sì.
Sì, l'uomo che quando prendeva il pallone saltava il diretto avversario, quindi ci sta, poi gli allenatori fanno errori, facciamo noi, li fanno tutti, però ripeto, ormai l'idea di Tudor era entrata in quel mood, cioè 3-5-2, e quindi nel 3-5-2 rischi poi di sciupare quella che è la fantasia e l'imprevedibilità sia di Ildiz e ovviamente di Conceição. Ecco perché, a parere mio, il compito di Tudor è abbastanza impegnativo e gravoso, perché un 3-5-2 con Ildiz e con 6 Sao non lo puoi fare. Potresti fare una difesa 4 con un 4-3-3, ma ripeto, un 4-2-3-1 secondo me, con gli attaccanti che hai e i centrocampisti che hai e gli esterni a tua disposizione, potrebbe essere una buona cosa. Tudor si schioderà mai dall'idea della difesa 3? Questo non so dirvelo, perché non mi chiamo Igor e quindi no,
oggi
me non
la
posso
pensa stare. Franco, e ti saluto perché già siamo fuori di un minuto. Oggi un nostro collega, anche importante, ha detto: secondo me lui potrebbe fare con quei calciatori 4-2-3-1, 4-2-3-1. Però gli ho detto io:
vabbè, abbiamo le stesse idee.
Bisogna convincerlo. Franco, grazie mille. Appuntamento con te 18 di domani, la frecciata, poi da martedì a venerdì.
A giovedì 15-16, ieri e oggi, insomma, affronteremo tutte le tematiche, cercheremo di sviscerare tutte le situazioni in casa Juve.
Grazie mille Franco, buona serata, grazie.
Un abbraccio, buona continuazione, ciao Quint.
Grazie a Franco Leonetti, che rivedremo la prossima settimana, 340-5425-324, se volete dire anche la vostra rispetto a quello che è uscito fuori dalla discussione con Franco. Alcuni già hanno mandato dei messaggi, ma soprattutto cerchiamo di capire quale possa essere, ammesso che esista, ma credo di sì, la medicina per guarire, tra virgolette. Questa Juventus non è in coma, attenzione ragazzi, però secondo me potrebbe e dovrebbe stare molto meglio rispetto al discorso del gioco. A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, sapete che Tether, il cui capo, diciamo così, Arduino, ha il 10% della Juventus, dell'azione della Juventus, e vorrebbe, si parla sempre della possibilità che possa entrare nel CDA della stessa società bianconera. Ciao Quinti, sì, ok, giocatori e allenatore non sono all'altezza della Juve, ma quello che preoccupa è che non c'è grinta in campo, non si lotta per vincere. Valerio da Pisa, oppure Valerio magari si lotta poco o male, diciamo così, perché credo che tutti vogliano, ci mancherebbe altro, vincere. Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze. Fra tanti problemi della nostra Juve, ho notato che quando Cambiaso gioca a sinistra, invece di andare, quasi sempre devo dire, anche la penultima partita no, invece di andare sul fondo si accentra, con questa mossa va in conflitto, bravo Claudio, è quello che ho detto ieri, va in conflitto con il Diz, che si ritrova costretto ad andare lui sul fondo. Questo per me è un errore tattico, perché il nostro numero 10 dà il suo meglio quando fa la seconda punta e con l'attaccante di fascia. Cosa ne pensi? Sono perfettamente d'accordo, anche se non è il fatto che lui sia una seconda punta, e che l'importante è che sia più vicino alla porta anche da secondo trequartista, con al fianco con Sesauchi per lui. E questo però è un discorso che io ho fatto, sto rivedendo un Ildiz, non dico stile Motta ragazzi, perché Motta lo metteva su, sembrava quasi lo mettesse a fare il guardalinee sulla linea appunto del fallo laterale, però nelle ultime partite, questo è vero, causa accentramento dello stesso Cambiaso, è costretto lui diciamo a spostarsi, oltre al fatto che per prendere palla è costretto ad andare molto dietro. Questo è un dispendio di energie clamoroso. In ogni caso, il Diz deve stare più vicino alla porta, questo ormai lo sappiamo e lo ha detto anche Tudor, quindi dovrà rivedere quell'aspetto lì. Claudio da Mazzecia, quindi ieri sera hai detto che Tudor ha fatto i cambi perché aveva paura di perdere, insomma l'idea mia di Alessandro, cioè, ha fatto dei cambi conservativi di fatto, ragazzi, il 3-5-2 è un sostanziale 5-3-2, ma lo stava dicendo anche Franco, come se invece di pensare a vincerla ha detto sai che c'è, mi tengo al pareggio. È un'idea mia, magari sbaglio, però non credo, perché tanti la pensano come me. L'allenatore della Juve deve avere paura di non vincere, non di perdere. La juventinità non basta per allenare questa squadra, ci vuole altro fino alla fine. Su questo non c'è dubbio, quando tutti quanti contenti, ovviamente, no? Avevamo detto finalmente la juventinità è tornato Tudor, però poi mi pare che l'abbia fatto anche in qualche podcast per Bianconera News, ora però Igor ha ricostruito l'ambiente, ha ricompattato, hai diciamo così riparato le crepe dello spogliatoio, no? Che era devastato dopo il periodo di Motta. Ora però devi fare il salto di qualità per quanto riguarda il campo, quindi l'atteggiamento tattico, e purtroppo devo ammettere che finora la Juventus non lo ha fatto, anzi. Vai Gabri.
Buonasera, sono Stefano da Roma.
Ciao.
Non mi piace come fa giocare su squadre Allegri, ma so perfettamente che le squadre allenate da Allegri sono difficili da affrontare. Fanno una fase difensiva importante e poi cercano quelle poche occasioni che gli capitano, insomma, di portarsene a casa il risultato. Hanno avuto l'occasione col calcio di rigore. Noi abbiamo avuto l'occasione che hanno ammonito il terzino loro, e non mi aspetto che con Seisao va fuori, ma mi aspetto che con Seisao gioca 15 metri più avanti in maniera tale da poter puntare il terzino ammonito più vicino possibile all'area di rigore e magari anche dentro l'area di rigore. E questo mi sembra veramente semplice come idea. Altra cosa, giocando anche nelle categorie inferiori, quando nella squadra avversaria c'è Modric, in quella zona di campo ci va messo il giocatore che ha più facilità nel fare l'uno contro uno e andare a tirare in porta. In quella zona di campo andava fatto giocare Yıldız, a parere mio. Altra cosa, siamo in disaccordo naturalmente su Locatelli, però e ieri sera io dico che è stato uno dei migliori in campo in assoluto della Juve, ma se Locatelli è il migliore in campo più di una volta nel centrocampo della Juve, ecco perché questa squadra non può vincere lo scudetto, ma può lottare per il quarto posto, perché le squadre superiori alla Juve hanno tutti il mediano che è il metronomo della squadra, il regista della squadra più forte del tuo, da Çalhanoğlu a Modric a Lobotka e compagnia bella. Buona serata.
Sì, però Stefano, abbi pazienza, io un po' sta diventando un po' un disco rotto questo dei Locatelli, cioè non è una colpa di Locatelli se c'è lui, e non è nemmeno una colpa, anzi una virtù, il fatto che lui sia quasi sempre il migliore in campo. È chiaro che se noi paragoniamo Locatelli o comunque questo centrocampo, ci metto anche Thuram, beh, Coppo Meners ormai si è quasi autoescluso se vogliamo dirla tutta, ma anche lo scorso anno Douglas Luiz, se lo paragoniamo alle altre mediane, alle mediane del passato della Juventus, ma qui nessuno, ma non solo la mediana, nessuno è da Juventus, e adesso bisogna anche contestualizzare. E la Juventus a Locatelli, un altro, un top, non l'ha potuto prendere, almeno credo, insomma, ci ha provato, ma un top ormai forse potevi prendere Tonali, ma tanti soldi costava, quindi io capisco quello di voi, se Locatelli è il migliore in campo, questo denota il livello della Juventus, però va tutto contestualizzato. Ben ritrovato a Giocondo Martorelli, ciao Giocondo.
Ciao, buonasera, ben ritrovati a voi.
Allora, caro Giocondo, dimmi la verità, nient'altro che la verità, sei deluso da questa Juve?
Lo giuro.
Sei deluso da questa Juve, ti aspettavi qualcosa in più?
La partita di ieri sicuramente non ha entusiasmato nemmeno tutti i tifosi bianconeri, nel senso che la percezione è stata chiara di una squadra che secondo me aveva solo la paura di non perderla la partita. Ha fatto ben poco per poterla vincere, quindi anzi per essere onesti, il secondo tempo il Milan ha fatto qualcosa in più, a parte la grande occasione del rigore, anche come atteggiamento, come possesso, come tutto, obiettivamente il Milan probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più, però ecco la cosa lampante, la cosa è stata chiara a tutti, che la Juve non ha fatto, una squadra che gioca in casa, che vuole primeggiare, che vuole lottare per fare cose importanti, sicuramente questo non l'ha dimostrato, ecco.
E infatti questo è quello che dico anch'io, insomma la parola chiave è coraggio. Mi viene da pensare, Giocondo, la Juventus ieri ha, diciamo così, ottenuto il quinto pareggio consecutivo, terzo in campionato, e purtroppo, cioè purtroppo per me, purtroppo Tudor, per esempio contro l'Atalanta, per esempio contro il Villarreale, anche ieri sostanzialmente ha detto: vedo il bicchiere mezzo pieno. Anche questo discorso, per carità, ognuno poi ha le sue idee, lui è l'allenatore, però mi sembra poco da Juve accontentarsi, o no?
No, guarda, questa è una cosa che hanno un po' spero e sono convinto che tu sei molto attento, oculato nelle cose. Sono dichiarazioni spesso che fanno tanti allenatori, anche quando le rispettive squadre non fanno bene, dicendo che hanno visto delle cose, degli aspetti positivi, ragazzi, cioè lo devono fare anche per salvare un po'.
È un'autoassoluzione, è un'autoassoluzione.
Però, ecco, però il discorso è questo, uno deve andare anche a cercare di capire il perché poi gioca Davide e non gioca Vlahovic. Cioè, ieri Davide ha dimostrato ancora una volta di non essere nelle condizioni ottimali di poter fare titolare nella Juve, almeno di quel poco che ha potuto far vedere in questo inizio di stagione. E stesso dicasi per Openda, è entrato e sinceramente non ha dato un segnale importante per far capire, mandare un messaggio all'allenatore dicendo: guarda, hai sbagliato a non farmi giocare. Non so se mi rendo l'idea.
Quindi, sì, rendi.
State, capito? E allora sono queste le cose che secondo me uno dovrebbe andare a ricercare, dal mio punto di vista, dal punto di vista di una critica costruttiva. Ecco, e quindi che Tudor dica certe cose, io dico ci sta.
Può essere una dichiarazione, diciamo, di faccia.
Non mi scandalizzo, perché lui deve tutelare se stesso, ripeto, anche i suoi giocatori, che è una cosa che fanno un po' tutti, non lo fa solo Tudor, quindi bisogna essere onesti in questo. Però chi ha l'occhio critico, chi ha la voglia di far crescere una società, una squadra, deve fare anche delle critiche costruttive, e una di queste può essere questa, di valutare il perché questa scelta di un ruolo così importante, perché gli attaccanti fanno la differenza a tutti i livelli. Penso che in questo momento, secondo me, Vlahovic è quello che meglio di tutti può interpretare il ruolo di prima punta in questa squadra, anche perché le occasioni che gli ha dato in pochi minuti, se non sbaglio, ha fatto già 4
da subentrante, sì, sempre da subentrante, mai dal primo minuto.
Bisognerebbe dargli un po' più di fiducia, quindi ecco. Allora, è quello che mi sento dire dall'esterno, ecco.
Certo. E allora, visto che sei un grande agente, hai nominato, perché te l'avrei fatta comunque la domanda, ma mi hai dato l'assist e te la faccio adesso. Hai nominato Openda, hai nominato David. Ora Zegrova non si sa bene, perché nelle ultime due gare non gli ha concesso nemmeno un minuto. Ok. João Mario sembra, non dico scomparso, ma quasi. Io mi ricordo che il primo settembre alle ore 20, quando si chiuse il mercato, i pagelloni, primo il Napoli, secondo la Juventus, ottimo mercato. Ti faccio la domanda: ma forse ci siamo sbagliati, o si sono sbagliati quelli che hanno valutato un mercato ottimo della Juventus, visti i risultati e visto che questo mercato, quindi gli uomini presi, sostanzialmente non stanno dando nulla?
Allora, io non voglio apparire presuntuoso, ci mancherebbe altro, mi conosci.
Certo.
Perché sono più a questo punto. Sicuramente non sono stato io a dire che la Juve era insieme al Napoli.
No, infatti non parlavo.
Considero ancora l'Inter l'antagonista del Napoli, e ho aggiunto, se vuoi vedere anche tutte le dichiarazioni negli ultimi settimane, è che se a Vlahovic la società, se gli avesse preso, se ad Allegri gli avessero preso Vlahovic, io penso che il Milan sarebbe la squadra che potrebbe dar noi a più di tutte per vincere. Quindi
L'avevi detto qui da me.
Bravo, da te. Sì, quindi, cioè, continuo a ribadirlo, quindi non è che cambio opinione a secondo le circostanze o i momenti. Quindi la Juve la vedo un attimino sotto a questo tipo di realtà, ma per organico, per qualità, per tanti aspetti. Quindi sinceramente, ripeto, se gli acquisti sono questi, se Giomare è questo, se Openda è questo, se Davide è questo, io penso che da qui alla fine aumenteranno i problemi, non diminuiranno, ecco.
E invece Zegrova, che ti ho citato, no? Io credo che sia un giocatore, ora credo che stia sulla via del recupero pieno, no? Rispetto a quello che ha avuto 9 mesi, l'intervento chirurgico per pubalgia e problemi agli adduttori, sembrava potesse avere più minutaggio, peraltro contro l'Atalanta mezz'ora ha fatto vedere buone cose, anzi io ho detto subito ha fatto più cross Zegrova che tutto il resto dei compagni nella restante ora. Secondo te perché questa doppia scusone? Lui ha detto no, perché io scelgo quelli più forti che da quando subentrano credo possano cambiare un po' le sorti del match.
Ma lo sai meglio di me, forse può apparire un gioco di parole ma non lo è. È che gli allenatori poi obiettivamente rivalutano durante la settimana i calciatori, certo, come si allenano, come stanno, secondo quello che gli fanno vedere. Quindi io su questo, tu capisci bene come faccio a dare delle valutazioni, cioè io mi permetto con la mia, ripeto, modestia di fare una valutazione solo per quello che vedo durante i 90 minuti, poi durante la settimana, sinceramente, come me, anche tu, difficilmente potresti spingere a dire perché non gioca Tizio o Caio, ecco, non so se me l'hai
detto. Sì, sì, sì.
Certo, quando Zegrova è entrato, obiettivamente ha tanta qualità tecnica, ha gamba, è un giocatore che è un po', può essere anche l'alternativa all'esterno della Juve, aiutami,
al trequartista con Sesau da una parte, ma anche volendo Sesau, anche Aldiz al limite può adattarsi anche sulla trequarti a sinistra, ecco, per intenderci.
Quindi con Sesau, quindi ripeto, però se l'allenatore non lo vede
avrà i suoi motivi.
Ci sarà un motivo che né io né te oggi siamo in grado in questo momento di poter fare una valutazione seria da questo punto di vista, ecco. Quindi
a proposito di
certo, ripeto, la partita di ieri, per ritornare a quello che mi dicevi prima e lo ribadiamo, non ha segnato un aspetto positivo per far credere anche un messaggio ai tifosi, all'ambiente, che è una squadra in crescita. Questo non lo è,
purtroppo, è vero.
Ed è un fatto oggettivo, diciamo. Poi vediamo, campionato è iniziato da poco, siamo alle primissime giornate, se meglio di me, come tutto può cambiare, certi giudizi da qui a gennaio possono cambiare, quindi l'importante secondo me anche a gennaio di rimanere sempre in una situazione tale da poter poi nel mercato invernale intervenire. Come no, migliorare.
Non c'è dubbio. A proposito, prima di salutarti, a gennaio la Juventus secondo te prenderà un centrocampista, cosa che non ha fatto invece nell'ultimo mercato estivo?
Ma guarda, io sai, non lo so quello che se è il problema di bilanci, se ci sono altri aspetti, bisogna probabilmente valutare quelle che sono le varie uscite, perché i giocatori la Juve ne ha, cioè non dimentichiamo che la Juve l'anno scorso ho speso più di 50 milioni su Copa Myers, quindi sono valutazioni che non puoi esimerti di non farle, non so se mi rendo l'idea.
Sì, sì, certo.
Quello che diciamo noi qui ora sicuramente lo valuteranno anche in casa Juve i dirigenti, quindi è prematuro per poter dire certe cose, però ecco perché esiste il mercato di gennaio dove eventualmente potenzialmente si può intervenire, ecco, per tentare di migliorare, però la cosa importante è rimanere lì,
sì,
nel gruppo di testa e poi giocartela fino alla fine per poter raggiungere un obiettivo importante.
E invece secondo te, poi ci salutiamo veramente, sì, Vlahovic potrà essere ceduto a gennaio?
Ma ceduto come? In che maniera?
Scade comunque a giugno.
Può trovare un accordo con la società, diventa un po' complicato. Se sì, ceduto è una parola
grossa,
diciamo. Quindi
credi che ormai resti fino alla scadenza?
Termine trasferito, ecco, trasferito.
No, la Juventus vuole provare a monetizzare per evitare che vada via zero a giugno, ecco, magari se c'era qualche club interessato poteva cogliere l'occasione, però certo.
Io, se non sbaglio, ti avevo un po' anticipato come sarebbe andato a finire, sì, io mi ricordo, anche quest'estate.
Sì.
E non penso che il ragazzo possa accettare una situazione se non è... Cioè, allora, solo se è conveniente al 100% dal punto di vista economico, oltre che tecnico, per lui, altrimenti non si muove. Cioè, secondo me lui la scelta l'ha fatta di rimanere fino a giugno alla Juve,
per avere più forza contrattuale poi nel chiedere l'ingaggio alla nuova squadra, al nuovo club.
Certo, certo. Prendere un giocatore che del 2000, 26 anni, il prossimo anno, quindi 25 ore, ma il prossimo anno 26, a 0 euro, io penso che sia un vantaggio notevole per chi l'acquista. Ecco,
non c'è dubbio.
E naturalmente che lui possa prendere molti più soldi da questo punto di vista. Ecco.
Questo è chiaro. Grazie mille, Giocondo. Buona serata. Grazie.
Buona serata a voi. Ciao, grazie. Ciao.
Grazie, grazie. Allora, Vlahovic fino a giugno, ma anche perché, secondo Giocondo, ma non solo, anche perché mi viene da pensare che se David è questo, se Openda è questo, io prima di, nel caso in cui ci fosse qualche club interessato a Vlahovic, insomma, sarebbe da pensarci. Cioè, quindi una mia considerazione: Guardiola ha rovinato il calcio. Mi spiego. Ha fatto credere che il calcio fluido lo possano fare tutti. Difensore centrale vanno ad attaccare l'area, esterno sinistro lo trovi a destra, centrocampista 2 che lascia la zona e lascia un buco. Io ho un'attività da tanti anni, gli operai non sono tutti uguali, ma in generale secondo me nessun lavoratore in qualsiasi contesto è uguale all'altro. Se hai dipendenti, i fenomeni puoi lasciarli con le briglie sciolte, se hai dipendenti normali devi dargli delle direttive specifiche, soprattutto limiti, devi usare il joystick finché il lavoro non diventi Vangelo. Chiaramente le qualità sono pagate in modo diverso ed è per questo che ci sono le categorie. Davide da Rocca Secca, chissà cosa fa, mi ha incuriosito Gabri. Davide ha detto che è un'impresa sia dei fenomeni, beh, però questo vale un po' per tutti, vale un po' per tutti, è chiaro questo. Gianni da Ciglia, ciao Quinti, a me sembra un altro anno zero, speriamo di no, mamma mia, non riusciamo mai a giocare 90 minuti convinti di vincere, questo purtroppo è vero, sbagliamo almeno un tempo a partita, questo purtroppo è vero, facciamo cambi senza una logica e anche questo, ahimè, spesso accade, vedo l'allenatore e i giocatori confusi nonostante non mi sembri una rosa valida, ragazzi... Nonostante non mi sembri una rosa valida, tra l'altro anche questo è un altro aspetto. Tedder parteciperà al consiglio del CDA Juve a novembre. Tedder ha inoltre dichiarato di voler proporre alcune modifiche alla governance senza però fornire ulteriori dettagli. Valerio, è quello che si legge, ma bisogna vedere poi. Tudor mette i cannoni ma spegne la miccia per farti funzionare, non so chi tu sia, con questo accostamento che insomma in questo periodo di guerra sarebbe meglio evitare. Scherzo ovviamente, vai Gabri.
Ciao Quintiliano, qui Stefano Di La Poma.
Ciao.
Ma al di là della rosa, che per me personalmente, ignorante come sono, tifoso da 58 anni della Juve, mi sembra superiore a quella dello scorso anno. Secondo te che differenza trovi tra la pareggite di Motta e la pareggite di Tudor? Ciao ragazzi, fino alla fine.
Grazie, insomma, non tantissime cose, o meglio, una differenza a mio avviso c'è, che la Juventus di Tudor, però parliamo di quella di quest'anno, non gli ultimi 9 turni della passata stagione, io invece vedevo una squadra più alta, aggressiva, che quello che era un po' l'idea di calcio di Tudor, salvo poi involversi a mio avviso, e non capisco il perché, in questa stagione vedo che la Juventus rischia un po' di più, perché quella di Motta, che aveva un possesso palla enorme, 60-70, però concludeva pochissimo. Anche questa non conclude tanto, ovviamente. Però secondo me nella nullità rischiava meno quella di Thiago Motta. Invece devo purtroppo registrare una fase difensiva, ma lo sappiamo, non è che non la devo registrare io. Cioè questa squadra di Tudor può prendere gol praticamente da chiunque, e questo è dovuto alla fase difensiva. Ieri ha detto una cosa da San Felici che io condivido, cioè lui ha detto: secondo me la vittoria contro l'Inter, però io ve l'avevo detto il giorno dopo, paradossalmente un po' tra virgolette rovinato, ma si fa per dire, un po' i tifosi, ma soprattutto le aspettative, perché è vero che hai vinto in quel modo del massimo della vita, è da orgasmo calcistico battere l'Inter così, però poi devi analizzare la partita, così come poi contro il Borussia Dortmund della Juventus non può prendere 3 gol così, non può prendere, e poi ho aggiunto non ti può dire sempre bene. Adesso si è incanalato in questo binario della X, dal quale spero esca presto, ma non è semplice, ragazzi, deve cambiare sicuramente qualcosa, cioè ci vuole una scossa intanto a livello tattico, a mio avviso. Poi servirebbe anche, parecchi di voi lo stanno scrivendo, anche più reattività, più voglia tra virgolette di vincere, perché questo è fondamentale, cioè più fame, ecco, più fame, deve essere così. La ricostruzione passa anche per questi con questi elementi qui. Viene fatta la ricostruzione della Juventus, che dovrebbe tornare quantomeno a lottare per vincere. L'ultimo break e poi continuate a mandarci i vocali, testuali, insomma a dire un po' la vostra.
Fuori di Juve.
Allora, vi dicevo prima di Tether che vuole entrare nel CDA della Juventus. Allora, come appreso dalla Reuters, Tether, azionista della Juventus, ha intenzione di proporre una propria lista di candidati da inserire nel CDA della Juventus. La proposta dovrebbe essere presentata durante l'assemblea degli azionisti fissata per il prossimo 7 novembre, lo ha spiegato la società di criptovalute in una risposta via email ad alcune domande inviate appunto all'agenzia Reuters. Gli azionisti della Juve saranno chiamati a votare il rinnovo del CDA, di conseguenza anche Tether potrà dire la sua in quanto detiene circa il 10% delle azioni del club. Inoltre, la società di criptovalute starebbe valutando la possibilità di proporre alcune modifiche alla governance, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli in merito. Quindi, amico Valerio da Pisa, sembrava strano pensare che fosse uscita qualche altra notizia, in realtà non è certo che partecipi, cioè che inseriscano già. Proporrà sicuramente una lista perché vuole piano piano entrare nel CDA della Juventus, ma non è proprio scontato, ecco, non è semplice per intenderci. Vai Gabri.
Daniel da Tenerife, aiutiamo il mister Tudor. Mister,
save,
l'attacco è molto semplice, con Seisao o Zegrova, David o Dusan, Yildiz o Openda. Anche se lui dice di essere un centravanti, pazienza, quest'anno giochi al posto di Yildiz e se si può a volte anche davanti, però non continuiamo a fare questa confusione dove la confusione non c'è. È tutto molto semplice.
Possiamo mandare una lettera a Tudor, lo dicevamo anche poi, in realtà caro Daniel è più che altro il nostro allenatore che sembra un po' in confusione, ma soprattutto quando comincia a fare i cambi, perché lui è pressato dalla necessità di o ribaltare un risultato se è sotto, oppure magari pareggiare se è sotto, perché mantenere, tra l'altro non è riuscito nemmeno a farlo la Juventus contro il Villarreal, per esempio, aveva ribaltato il risultato, non è riuscito a gestire il vantaggio perché si è richiusa di nuovo. Quindi diciamo che noi possiamo anche leggerla come dici tu, no, ci sta, però poi è l'allenatore che deve avere le idee un po' più chiare. Si prospetta una stagione difficile e complicata anche per te, perché al di là del tecnico la rosa è deficitaria, ma João Mario, una sua ex squadra, come e dove giocava è proprio fuori dagli schemi, oppure gli schemi Juve sono fuori contesto. Angelino, guarda, non lo so, oppure aggiungo io, non piace a Tudor, le domande sono diverse. Ciao Quintiliano, dopo 5 pareggi non si può sentire che il pareggio ci sta, con questa mentalità non cresceremo mai, rosa da simbario. Grazie Rosa, è quello che sto dicendo da un po' di tempo, quando lui continua a vedere, ecco, per esempio dopo l'Atalanta, secondo me dire il bicchiere è mezzo pieno, boh, cioè non stai giocando la migliore Atalanta della storia, anzi è in una fase di ricostruzione anch'essa, allenata da Juric, che peraltro insieme alla Juventus è l'unica squadra a non essere stata battuta in campionato, l'Atalanta di Juric. Chiamate Pjanic, non può essere più scarso di quelli visti in campo. Luca, ma come sta lui fisicamente? Pulisic che si è dichiarato di essere avvelenato, e l'ho letto, i nostri sono dei mocciosi, ma tanto si è capito, l'andasso faremo la fine della scuderia Ferrari dove i fondi li spendono, mentre la Juve deve raschiare il fondo del barile. Luca sempre molto ottimista. Ciao Quintiliano, Marco, non capisco questa prudenza di Tudor, quasi avesse paura di perdere. Toglierei il quasi. Nel 2025 però è meglio perderne una che pareggiarne troppe. Secondo me è meglio vincerne qualcuna, o no? Perché questo timore improvviso, solitamente le sue squadre non sono così rinunciatarie, non so cosa pensare. È quello che ho detto anch'io. Ragazzi, io capisco che lo scorso anno nelle 9 partite, quando ho sostituito Motta, c'era necessità di qualificarsi, ma non è che lui è andato all'arma bianca perché bisognava qualificarsi, ha semplicemente giocato come più o meno l'abbiamo visto nelle esperienze precedenti. Ora non capisco cosa gli sia accaduto a questa squadra, si è proprio involuta a livello di atteggiamento, e purtroppo non solo di atteggiamento. Sono Jenny e sono albanese, sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, in quanto tra Croazia e Kosovo c'è attrito politico, altrimenti non si spiega. Ragazzi, vi posso dire la mia, caro Jenny, quindi loro hanno preso Zegrova e Tudor gli ha detto: guarda, siccome è kosovaro non lo farò giocare mai. Stiamo parlando di calcio, ragazzi, sono stati anche dei compagni di squadra di, diciamo così, di etnie e nazioni ancora più agguerrite, no? Rispetto a quelle di cui stiamo parlando, cioè Croazia e Kosovo. Io non credo proprio esista questo problema, sarebbe una cosa grave, anche ridicola sotto alcuni punti di vista. Dai, stiamo parlando di un top club. Non siamo stati in balia del Milan, e questo non l'ha detto nessuno. Nel primo tempo meglio noi, nella ripresa siamo un pochino calati contro una squadra molto più fresca. Carlo da finale ligure. Siamo un po' calati, ci siamo proprio spenti, Carlo, nel finale. Però in balia non ha parlato nessuno di balia, eh? Almeno io non ho parlato di in balia del Milan. Ciao Quintiliano, mi domando, ma se Zegrova non lo metti in partite bloccate in questo modo, quando deve giocare Mirko da Sabaudia? Mirko, è quello che mi sono chiesto anch'io ieri. Ma perché hanno fatto un triennale a Tudor? Tanto verrà esonerato anche lui, altri soldi buttati. Vuoi vedere che arriva Palladino? Chiedi a Franco. Non so chi tu sia, però firmatevi, ragazzi. Anzi, sopra non c'è la firma, non leggo più i messaggi senza firma. La paura di non perdere negli ultimi minuti ieri sera potrebbe essere figlia del gol preso all'ultimo secondo in Coppa Paolo da Pordenone. Paolo, non credo sia quello il problema, perché è una cosa che purtroppo si sta ripetendo un po' troppo spesso, questo atteggiamento, diciamo così, eccessivamente conservativo, eccessivamente accorto, anche in gare in cui dovresti osare un po' di più. Non gli stiamo chiedendo di giocare con 5 punte, di essere sempre all'attacco, di avere meno timore, che non ci vuole molto, secondo me, rispetto all'atteggiamento che sta assumendo la Juventus nelle ultime gare. Vai, Gabri.
Tutti, Radio Bianconera, Michele da Frosinone. Io penso, Michele, una cosa, che un allenatore, qualsiasi allenatore, non può sottomettere
i giocatori alle sue dedicazioni,
i calciatori al suo modulo. Deve necessariamente adattarsi,
le caratteristiche,
adattare, cambiare, ma basta, non mi riesce.
Grazie, sì, no, ma questo è quello che penso anch'io. Secondo me, soprattutto, un allenatore, se vuole diventare un top coach, quindi un grande allenatore, credo che debba assolutamente cambiare. Addirittura anche l'integralista Guardiola, no, voleva giocare, ha giocato per qualche tempo senza centravanti, ha perso anche una finale con il Chelsea, salvo poi accorgersi che esiste Haaland, infatti se l'è fatto acquistare, e poi gioca con centravanti e fa, non so, un gol 1,5 mi sembra a partita, qualcosa di clamoroso quel calciatore lì. Mi ricordo sempre la battuta che fece con Tony, no? Tony gli disse: caro Pep, se io fossi, cioè se tu eri allenatore ai miei tempi, mi avresti rovinato la carriera perché giocavi senza centravanti. Lui gli ha risposto: ma come no, io ho l'Holland adesso, e lo so, ha detto, dopo qualche anno. Però vai, Gabri.
Zio Quinti, lo scudetto lo vinceremo quando Tudor capirà che non si deve giocare a due a centrocampo e con due trequartisti che non sono trequartisti. Ieri sera al cambio di Kostić, perché non Zegrova, non la si voleva portare a casa? Joseph da Matera.
Grazie. Secondo me la Juventus non è attrezzata per vincere lo scudetto adesso, a prescindere da Tudor, che deve sicuramente fare un salto di qualità, alcuni calciatori anche, però secondo me non la vedo attrezzata. Io ho un timore, però non lo dico, sul discorso scudetto. La Juve ritornerà grande quando un nuovo Marotta arriverà e l'attuale Marotta lascerà l'Inter. Ad oggi continua ad aumentare il gap tra loro e noi, azzeccando tutti gli acquisti. In realtà stavo riflettendo su questo aspetto. L'Inter, secondo me quest'anno ha qualcosa in più. Allora, un allenatore giovane sul quale io ho nutrito, e ancora non sono certo che sia definitivamente, no, decollato, però sta dimostrando, dopo un paio di Udinese e Juventus. Juventus poi in cuore in modalità di sconfitte sta andando sulla giusta via. Credo che abbia fatto qualcosa quest'Inter di Chievo migliore rispetto ai gol e all'attacco, migliore addirittura della Juve del triplete. Ma al di là di questo, per tornare al tuo messaggio, stavo riflettendo proprio questa mattina sul mercato invece dell'Inter, che mentre la Juventus sono state collando, nell'Inter invece sì. Perché Pio Esposito, che era loro ma comunque torna, entra e segna. Dopodiché non gioca lui, magari lo vuoi gestire. Bonny entra, fa un gol, tre assist, e quindi è decisivo. E soprattutto, quindi, rispetto agli ultimi anni, l'Inter ha anche delle alternative valide per quanto riguarda l'attacco, cosa che non aveva negli ultimi anni di Simone Inzaghi. Perché, con tutto rispetto, di Arnautovic, che non era al top, spesso era infortunato, lo stesso Correa, che ormai credo che non giocasse quasi più, se mancava uno tra Lautaro e Thuram, non veniva sostituito in maniera adeguata, perché non erano all'altezza. Invece ha azzeccato anche questo Bonny, così come dietro Akanji, che mi ricordo è stato accostato anche alla Juventus negli anni scorsi, trentenne, comunque si è inserito molto bene. Quindi purtroppo il mercato dell'Inter sta dando i frutti, e come. Vai Gabri.
Ciao Quinti, sono Ciao. Giacomo, una riflessione, ma non è che anche il mister secondo te gioca un po' più coperto, gioca anche la formazione di ieri, ragazzi, no, coperta, sta coperta con quattro centrali, perché si rende conto che la condizione fisica atletica della squadra, soprattutto dei giocatori migliori, è molto giù, e quindi preferisce non buscarne e sperare nella giocata del singolo. Cosa ne pensi, Quinti? In più anche Davis. Ma se Davis l'anno scorso non l'ha cercato nessuno, e questa è la realtà, un motivo ci sarà o no, Quinti? Fino alla fine.
Allora, sul primo punto potrebbe essere condivisibile il fatto che lui aspetti la giocata di un singolo, però se così fosse noterebbe dei limiti a livello, del resto lo stiamo vedendo. Io dico sempre, non c'è una trama di gioco ben riconoscibile, prova a cambiare sempre la partita con le sostituzioni, non può essere così, devi avere un piano gara. Quindi diciamo così, il sospetto ce l'ho anch'io, però ripeto, se così fosse sarebbe abbastanza preoccupante. Vai Gabri.
Caro Quintiliano, buonasera, Angelo da Frosinone.
Ciao.
Io volevo dire che in merito al gioco di Tudor, e anzi al gioco della Juve, che non vedo un gioco espresso, mi sembra di ritornare ai tempi di Motta recenti, o di Allegri in quei tre anni in cui, diciamo, molti di noi non lo hanno approvato come lavoro fatto. Allora, il problema principale secondo me è la staticità dei giocatori in campo, non tanto il modulo, perché se andiamo a vedere l'Inter, che è la squadra che gioca meglio di tutte nel campionato in questo momento, sono molto, molto dinamici i giocatori, vanno molto negli spazi, e lo stesso Milan quando ha giocato, insomma, le belle partite che gioca. Quindi il problema secondo me non è del modulo, ma è un problema di staticità e di giocatori che non si muovono, non fanno movimenti senza palla, ovvero qualcuno ci prova ma poi non riceve palla, e quindi c'è da fare al lavoro di allenatore. E quindi ecco, questo è il mio pensiero. Un abbraccio, forza Juve.
Come tutti i moduli, lo diceva Simone Inzaghi quando allenava la Lazio, al di là dei numeri, ma anche Francesco Repice, no? Dice 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, sono solo numeretti. Bisogna capire come viene interpretato, evidentemente, questo 3-4-2, che francamente non so nemmeno se sia quello giusto o meno, no? Al di là di questo, se poi comunque in ogni caso non lo interpreti in un certo modo, è chiaro che le cose non vanno bene. Sul discorso di Allegri hai detto no, così come Motta e Allegri, che già costare Motta Allegri secondo me, insomma, è quasi paradossale. Negli ultimi tre anni, no, nel ritorno, non è stato approvato il suo lavoro. Non è stato approvato il suo lavoro è un eufemismo rispetto ad Allegri, che è stato massacrato, non solo non approvato dalla maggior parte di voi. Questo un po' ci tenevo a ricordare questo. Vai Gabri.
Vincenzo d'Acqua Sparta.
Vincenzo.
Buonasera.
Buonasera.
Vorrei fare alcune riflessioni sulla partita di ieri.
Ne hai facoltà.
Secondo me quello di ieri è un punto d'oro e sono troppe le critiche che si fanno a Tudor, considerando che ieri ha giocato con la stessa squadra dell'anno scorso, perché rinforzi non gliene sono arrivati. Più disgrazia David, per cui aspettarsi di vincere facilmente dopo che il Milan aveva riposato tutta la settimana e veniva da 4 vittorie consecutive e noi avevamo fatto una battaglia di 95 minuti a Villarreal, aspettarsi di vincere facilmente era una piena illusione.
Grazie, allora io credo, grazie intanto Vincenzo mi pare, no, d'acqua sparta, io non credo ci sia stato un tifoso della Juventus che abbia pensato di poter vincere facilmente con il Milan, però aspirare a vincere sì, ma facilmente con il Milan no, perché comunque è una squadra che era in salute, però il Milan non è che abbia fatto tutte queste cose ieri, sicuramente nel primo tempo grazie al merito della Juventus sicuramente ne ha delimitato il raggio di azione, no? Anche se Modric, ripeto, non è stato al top, ma 2 o 3 cose che ha fatto sono state importanti, no? Poi Leao ha sprecato per esempio una palla in occasione anche del rigore secondo me inesistente concesso, l'azione partiva dal piede del croato, quindi non c'è stato nessuno che abbia pensato oh ragazzi si vince facilmente, ma ci mancherebbe altro, però magari provare a vincerla sì. Vai Gabri.
Ah, buonasera, Radio Bianconera, Ralf da Verona.
Ciao.
Ah, adesso è venuto fuori che il mercato non è da 8. Io è da settembre che dico che il mercato è da 5. Però io sono il pessimista, sono l'anti-juventino. Vabbè, io continuavo a dire, secondo me, come lì ha fatto un mercato da 5. Non voglio fare il solito nome che avrò fatto ormai 1000 volte, che ci avrebbe fatto fare la differenza, però bastava quell'attaccante francese e un centrocampista un po' d'ordine e secondo me questa squadra sarebbe migliorata. Non serviva fare un mercato da 10, bastava un mercato da 6 e mezzo, 7, ma che quelli che hanno detto il mercato è da 8 dove sono? Ciao a tutti, buona serata, Ralf da Verona.
Sono tanti Ralf, comunque complimenti, perché insomma avevi previsto questo mercato diciamo così non eccelso, magari ci si aspettava qualcosina in più. Ecco, io per esempio mi ricordo, ho detto Openda non lo conosco, David ha fatto tanti gol, la media di 25 nelle ultime 3 stagioni, ma nel campionato francese, quindi lo vorrei vedere all'esame di italiano diciamo così. E poi Zegrova a me piace, ancora piace, però se non lo utilizza ci sarà un motivo, però io non ho dato, a parte non, il mercato non lo amo e non do mai voti al mercato. C'era sicuramente la speranza, però non avevi preso per esempio a centrocampo Tonali che avrei preso tutta la vita, ci mancherebbe, vorrei vedere, non c'erano delle, per quanto mi riguarda, delle certezze sulla riuscita di questi acquisti. Buonasera Quinti, i grandi allenatori sanno leggere le partite e soprattutto saper cambiare in corsa, ecco la differenza tra un tecnico ed un grande tecnico. Angelo da Faggiano, Taranto. Buonasera. È uno dei compiti sicuramente dell'allenatore saper leggere le partite e quindi fare i cambi di conseguenza. Buonasera Quintiliano, buonasera Franco. Questo l'abbiamo letto prima. Il mercato è stato insufficiente. David non avrebbe giocato in Serie C in Italia 20 anni fa. Allora non hai firmato, non leggo, non hai firmato. Riccardo da Praga, ciao. Il dubbio che ieri non si potesse, dovesse o volesse né vincere né perdere, in qualche modo ci siamo riusciti. Dopodiché la nostra Juve è questa, sono condizionati di nuovo da qualcosa, ma 3 punti interrogativi. Che ne dite, Riccardo da Praga? Non so se siano condizionati da qualcosa o non riescono ad esprimersi, ma soprattutto mi piacerebbe capire cosa voglia il tecnico. Buonasera Quintiliano, parole sante, quello di Franco, questo l'abbiamo letto. Se prende un francese come Comolli, come può capire il sentimento della Serie A e cosa rappresenta la Juve in Italia? È questo che Elkan non riesce a capire sia nella Juve che in Ferrari, mettendo personaggi come Comolli e Vassero. ti dico la sincera verità, secondo me non, io non sono d'accordo sul fatto che Comolli, siccome è francese, quindi solo italiani si possono prendere, e poi non fare mai l'accostamento Ferrari-Juventus, sono due mondi estremamente diversi, il calcio e la Formula 1. Ieri, ecco, speriamo, ecco, una cosa, spero che la Juventus non stia senza vincere tutti gli anni, non so da quando, perché io non seguo la Formula 1, la Ferrari non vinca un mondiale. Antonio dal New Jersey: ieri quando inquadravano il presidente Ferrari mi voleva addormentare. La mia impressione vedendo dal vivo la partita ieri sera è la mancanza di un giocatore al centrocampo come Modric, però è troppo, non so chi tu sia, è troppo scontata questa tua impressione se nomini Modric. Ciao Quintiliano e Franco, Pietro da Roma. Secondo me c'è stato un calo fisico, ma anche poca lucidità. D'accordo sul fatto che Tudor debba studiare come risolvere i problemi della squadra. Ah, l'abbiamo letto anche questo, Rock and Roll, uno dei primi messaggi. Gianni dice, addirittura Tudor non ne ha una di idea, bisogna esonerarlo prima che sia troppo tardi. Addirittura. Zio Franco da Vasto, buonasera Quinti e Franco. Comunque la Juve c'è, che il palazzo non c'è. Vedete che calendario, ma dopo la Champions, Milan e Lazio, puntini puntini, incontriamo squadre senza coppe, le altre top, vedi Inter e Napoli. Guarda zio Franco, io a questo gioco sinceramente non, a me non piace questo tipo di discorso, perché altrimenti poi si rischia anche di dare alibi ai calciatori e questo non va bene. Massimo dalla Florida: da quando Allegri è stato esonerato hanno rovinato la Juve vincente, la proprietà ci deve dire che staremo a metà classifica da ora in avanti guardando i conti e fregandosi delle vittorie. Beh, oddio, non è così, perché l'obiettivo è sostenibilità, e la Juventus ci sta riuscendo. L'ultimo bilancio è sui 56-57 rispetto ai 190 della passata stagione, con obiettivo pareggio di bilancio stagione contabile 2026-2027. Però alla sostenibilità, ha sempre detto Elkan, bisogna associare la competitività, e questo è un compito estremamente difficile, lo era anche per Giuntoli. Cioè non è semplice non poter comprare chi vuoi ma mantenere la competitività, questa è la vera scommessa a mio avviso. Vai Gabri.
Quinti, Nord Roma. Purtroppo anche quest'anno l'andazzo è quello dell'anno scorso, troppe analogie, un mercato completamente non sfruttato, non utilizzato, un Davide con la sindrome di Coppa Miners,
mamma mia,
uno Zegrova forte ma non gioca come era Douglas Lewis l'anno scorso, un Openda che non riesce a fare quello che faceva la sua squadra nell'Ipsia, un po' come Nico Gonzalez con la Fiorentina, un giocatore infortunato Miretti che è sparito alla Milik, non torna più, tutti questi pareggi, la squadra che invece di evolvere si involve,
quindi la sintesi
dopo le prime tre partite vinte, ma era calcio d'agosto, ed eccoci qui.
Mamma, Leonardo, hai depressione totale prima di chiudere questa partita. Questa trasmissione. Sono all'estero, come faccio a chiamare? Grazie, ma non bisogna chiamare, puoi mandare dei messaggi come hai fatto. Quindi, buonasera, vorrei farti una domanda, non per polemizzare, ma solamente perché per primo me lo sono posto. Se tu potessi tornare a qualche mese fa sapendo cosa succederà e come giocheremo, e potessi decidere se tenere Tudor, lo faresti? Se è possibile, senza rispondere, gli direi: ma non devi essere integralista, solo sì o no. Davide Roccasecca. Beh, è troppo semplice questa domanda. Cioè, se tu già sai come va a finire, o meglio, come gioca la squadra, ti dico di no. Ma in realtà, ti dico la sincera verità, io come idea principale, se fosse arrivato Conte, ragazzi, piaccia o non piaccia, mettetela come volete, sarei stato ovviamente contento. E ti dico, ti aggiungo, probabilmente anche di Gasperini, perché sapete che la Juventus ha chiesto sia Conte che Gasperini, ma non perché ce l'abbia con Tudor, ci mancherebbe altro, perché comunque stiamo parlando di due allenatori che, guarda caso, sarà un caso, sono primi e secondo in classifica, appunto il Napoli e la Roma di Gasperini, che siamo ancora alla sesta, ci mancherebbe, però sono due allenatori oggettivamente bravi, diversi ma bravi entrambi, Conte in un modo, Gasperini in un altro, magari ha bisogno di tempo per cercare di plasmare il suo gruppo, la sua squadra. Con la Roma non so se ci riuscirà alla fine, perché il mercato della Roma è semi bloccato, no? Per il discorso legato al fair play finanziario, però onestamente ti rispondo no, però è semplice, perché tu già mi hai detto, se avessi saputo questo che Tudor avrebbe giocato in questo modo, e ti dicono subito, però speravo, no? Una volta confermato, ovviamente sostieni Tudor e speri che comunque continui sostanzialmente su alcune cose sulla scia di quello che ha fatto vedere nelle nove gare, anche se poi la qualificazione è stata sofferta, però comunque l'obiettivo l'ha raggiunto. Ripeto, vedevo una squadra più alta, con un atteggiamento più offensivo. Adesso invece c'è stata un'involuzione clamorosa e non si migliora purtroppo di gara in gara, anzi. Siamo giunti al termine, caro Gabri Latini, quindi ti saluto, ti ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori, domani stesso posto, stessa ora, ovviamente anche con Stefano Discreti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.